mille voci.
Ben ritrovati per parlare in questa giornata del primo maggio di lavoro. Lo faremo con i nostri interlocutori, però per cominciare vorremmo dedicare un omaggio, lo avrete sentito nei notiziari, alla scomparsa a 98 anni di Eros Bellinelli, che è stato uno dei padri nobili della radio, di Radio Monteceneri, poi diventata la RTSI. Eros Bellinelli è una figura così ampia da ricordare che con il collega Rolf Schür, che abbiamo pensato di dedicargli appunto non soltanto un estratto del nostro archivio, ma anche una piccola ricostruzione storica di chi è stato davvero come personaggio radiofonico molto noto.
Sì, anche come direi giornalista. Eros Bellinelli inizia la sua attività di giornalista come redattore al quotidiano Libera Stampa nel 1941, inizia a collaborare con la RSI come redattore, poi come capo servizio, in seguito in qualità di capo del Dipartimento dei Programmi Culturali Radiofonici e Televisivi. Uomo di profonda cultura, Eros Bellinelli dà alle stampe decine di brevi monografie di artisti, collabora a diverse testate, promuove azioni editoriali come la fondazione nel 1965 delle edizioni Pantarei. Uomo di profonda cultura, si diceva, ma anche giornalista sensibile alle tematiche del lavoro. Per anni è produttore di programmi attenti al mondo sociale, come per esempio per i lavoratori italiani in Svizzera. Nel 1972, nel decimo anniversario del programma, Eros Bellinelli traccia un bilancio ed esprime l'augurio che quell'appuntamento radiofonico regolare possa cementare o addirittura incrementare ancora di più la reciproca comprensione. Nella giornata che celebra il mondo del lavoro vi proponiamo quindi un estratto di questo programma. È datato 19 febbraio 1972, è un programma che possiamo dire è espressione di un contesto sociale che risale a quasi 50 anni fa. Ascoltiamo.
Non sempre gli anniversari si contano alla radio, anche quando raggiungono la rispettabile cifra di 10. Invece questo è uno di quegli anniversari che fanno piacere. È giusto ricordarlo. Monteceneri ha sempre avuto l'ambizione di costituire un ponte fra la cultura italiana e la patria svizzera. La cultura italiana, di cui siamo partecipi, la patria svizzera alla quale siamo uniti. Questa ambizione si è fatta negli ultimi anni ancora più viva per la presenza nella Confederazione di un elemento che rafforza l'importanza della componente etnica italica nel nostro paese, l'elemento dei lavoratori italiani, quella legione di cui la Svizzera non può fare a meno e alla quale la Svizzera deve tanto. Quando nel 1962, il 17 febbraio, abbiamo dato avvio ad una trasmissione speciale dedicata ai lavoratori italiani, non pensavamo certamente che essa suscitasse così vasto interesse, non solo in coloro ai quali era rivolta, ma negli ascoltatori in genere, anche in quelli svizzeri. Un successo che certamente era nei nostri intendimenti, ma che ha superato le previsioni e che ha raggiunto il primo scopo che ci eravamo prefissi, quello di avvicinare da un lato i lavoratori ai problemi e alla conoscenza del mondo elvetico, dall'altro di far comprendere agli svizzeri le necessità, le aspirazioni dei lavoratori italiani. Mi sono accorto con piacere che l'ascoltatore italiano è coinvolto direttamente nella trasmissione, che egli la sente sua per motivazioni precise, formali e di contenuto. Il contatto che manteniamo con i lavoratori tende soprattutto a permettere una costante verifica dei desideri, delle necessità, delle reazioni di chi ci ascolta. Ecco il prolungamento del ponte di cui parlavo poc'anzi, tra voi e il paese che vi ospita. Da settimanale com'era, la trasmissione è presto diventata giornaliera, da ormai 6 anni, e va su tutta la rete nazionale, per cui tutti la possono ascoltare. L'augurio che io vorrei oggi formulare è che essa continui a favorire, a promuovere, a cementare la reciproca comprensione e che vivifichi sempre maggiormente il solco nel quale non invano abbiamo voluto seminare.
Un solco che da ieri è rimasto purtroppo fermo, vuoto, spento, quello della vita di Eros Bellinelli, che si è spento all'età di 98 anni, stato, l'abbiamo ricordato con un contributo che ha preparato il collega Rolf Schürch. In questo momento il nostro pensiero va anche al figlio Matteo, che è un nostro già collega, regista, grande autore intellettuale, così peraltro come il padre. Ed è il tema del lavoro, appunto, ricordando una trasmissione così importante anche per l'integrazione sociale e lavorativa come per i lavoratori italiani in Svizzera, che introduciamo anche il tema che vogliamo dedicare questa mattina, oltre ovviamente all'omaggio doveroso a Eros Bellinelli. Potremmo dire l'omaggio doveroso ai lavoratori, perché lo sappiamo, è un tempo nel quale il lavoro diventa sempre più oggetto di attenzione ma anche inquietudine. Secondo alcune previsioni attendibili, potremmo dire entro il 2025, c'è chi già prefigura che le macchine più o meno intelligenti svolgeranno più compiti lavorativi rispetto agli esseri umani. Nei prossimi anni nasceranno nuove professioni con oltre 130 milioni di nuovi impieghi, ma se ne perderanno, secondo queste stime, almeno 75 milioni. Anche in Svizzera gli scenari parlano di un saldo negativo tra nuove attività lavorative e quelle perse. Numeri che appunto creano preoccupazioni a chi oggi sente a rischio il proprio posto di lavoro, ma non bisogna vedere il bicchiere soltanto mezzo vuoto. In futuro verranno richieste nuove competenze, meno rigide e forse più creative, anzi sicuramente più creative. Il concetto stesso di giornata lavorativa di 8 ore probabilmente verrà trasformato. Da dove partire? Lo facciamo con i nostri interlocutori. Saluto qui in studio e ritrovo con molto piacere il, lo definisco filosofo, ma in realtà è un sociologo, Lelio De Michelis, docente di sociologia economica all'Università degli Studi dell'Insubria, autore del libro La grande alienazione, Narciso, Pigmalione, Prometeo e il tecnocapitalismo. Lelio De Michelis, vorrei proprio cominciare da questo, dalla parola tecnocapitalismo, che copre un'epoca di trasformazione ben più ampia di quella relativa all'avvento del digitale. Ha senso parlare di tecnocapitalismo in una fase di così rapide trasformazioni come quella attuale?
Direi di sì. Intanto un saluto a tutti gli ascoltatori. Direi di sì, perché quello che io appunto definisco il tecnocapitalismo è sempre uguale, pur trasformandosi in continuazione. È sempre uguale nella sua logica di divisione del lavoro, suddivisione del lavoro, individualizzazione del lavoro, per poi ricomporre tutte le parti che sono state prima suddivise in qualcosa di maggiore. La catena di montaggio era questo: il lavoro veniva suddiviso in mansioni molto parcellizzate e molto semplificate, poi la catena di montaggio permetteva di rimettere insieme tutti i pezzi di lavoro precedentemente suddiviso e arrivare alla fine a produrre l'automobile. Questo meccanismo di suddivisione e poi di totalizzazione, di integrazione delle parti prima suddivise, continua dalla prima rivoluzione industriale fino alla rivoluzione industriale quarta di cui stiamo parlando oggi. Il meccanismo si ripete sempre ed è un meccanismo che semmai si accentua sempre di più. Se 100 anni fa esisteva la fabbrica fordista, la fabbrica di Ford, con la catena di montaggio, e la catena di montaggio aveva rivoluzionato il modo di produrre, la catena di montaggio era un mezzo di produzione che era in realtà anche un mezzo di connessione, connettere tutte le parti in cui io prima ho suddiviso il lavoro. Oggi il paradosso è che grazie alle tecnologie di rete, al mondo virtuale, io posso scomporre, esplodere, far esplodere la vecchia fabbrica fisica e trasformarla in una fabbrica virtuale, la fabbrica rete, come io la chiamo, o il capitalismo delle piattaforme, il modello di Uber, tanto per intenderci. Io non ho più bisogno di un luogo fisico dove rimettere insieme i pezzi in cui ho suddiviso il lavoro, mi basta poterlo fare attraverso la rete. Io non ho più bisogno di concentrare migliaia di persone in una fabbrica, posso organizzarle attraverso la rete virtuale anche singolarmente, anche individualmente. Molto dei problemi che stiamo vivendo oggi, che sta vivendo il sindacato, che sta vivendo il mondo del lavoro, nascono da questo meccanismo tecnico che è la rete, che mi permette di fare cose che 100 anni fa Ford non poteva ancora fare.
Lelio De Michelis ha parlato anche del ruolo dei sindacati e quindi abbiamo pensato di chiedere aiuto a qualcuno che di esperienza sindacale ne ha tanta, ma anche un'esperienza politica altrettanto lunga. E adesso forse, essendo un po' fuori dai giochi, guarda anche con uno sguardo così più generale, forse più paterno, potremmo anche dire, ai problemi che devono affrontare i suoi colleghi. Quindi benvenuto anche a Mainrado Robbiani, che è stato per molto tempo, 40 anni, segretario cantonale ticinese del sindacato OCST e per 12 anni consigliere nazionale a Berna. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Non so tra l'altro se cominciare facendo anche gli auguri all'OCST che compie 100 anni, insomma 100 anni veramente sono tanti per un sindacato, perché significa aver visto veramente la trasformazione, una trasformazione epocale dei rapporti di lavoro e dei rapporti sociali. Leggevo proprio ieri un articolo molto interessante sui cosiddetti multilavoratori, no? Si dice che oggi in Svizzera ci siano circa 350.000 persone che svolgono più di un lavoro, come se oggi la società, che è diventata così parcellizzata, portasse gli stessi individui a parcellizzarsi. Lelio De Michelis ci ha dato una lettura che potremmo dire quasi strutturalista, marxiana, struttura sovrastruttura, ma i sindacati oggi come fanno ad affrontare le inquietudini che arrivano appunto da questa parcellizzazione del lavoro? Verrebbe da dire altro che coscienza di classe, per usare un termine marxiano. Lei come la vede questa trasformazione?
I sindacati sono di fronte a dei compiti immani, proprio perché hanno vissuto in questi ultimi decenni la convergenza di trasformazioni epocali gigantesche che hanno messo a suo quadro notevolmente il lavoro. Il lavoro oggi è molto più frammentato rispetto al passato. Si pensi a tutte quelle formule di lavoro apparse appunto negli ultimi decenni, che spesso chiamiamo atipiche, ma sono tutt'altro che atipiche perché si sono di parecchio generalizzate, e che sono fonte di grande precarietà e di insicurezza. Penso al lavoro a prestito, quello interinale, penso al lavoro su chiamata, al tempo determinato, all'uso improprio degli stage e persino del lavoro indipendente. Quindi una frammentazione che indebolisce la posizione del lavoratore e che lo espone evidentemente a notevole insicurezza e disagi. Un altro elemento che richiamerei è, oltre a questa frammentazione, anche una, in fondo, spersonalizzazione di una parte del lavoro. Tanto è vero che si passa spesso da quello che è il quadro, l'ambito del contratto di lavoro, che comunque vede la presenza di una persona, del lavoratore, accanto a quella chiaramente di chi gli dà il lavoro, si passa da questo ambito del contratto di lavoro all'ambito di un contratto, di una relazione puramente commerciale. Pensi appunto al lavoro interinale. Il lavoratore è mandato a lavorare in un'azienda con la quale non ha nessun rapporto di lavoro. O pensi anche al fatto che tante aziende cercano di esternalizzare una parte dell'attività attribuendola ai cosiddetti un po' indipendenti impropri, perché sono in fondo dei salariati, perché dipendono in gran parte dalla stessa relazione con la medesima azienda, ma che sono stati trasferiti a uno statuto di indipendente. Quindi c'è una relazione che diventa commerciale e che esclude quindi la persona del lavoratore in quanto tale. C'è poi anche un altro aspetto che potrei richiamare, è quello della dissociazione tra produttività e salari. In fondo, in passato, al di là di tutte le contrapposizioni, degli attriti, degli scontri che c'erano, quando l'azienda cresceva, faceva crescere anche, grazie a lotte non di poco conto, faceva crescere comunque quello che era il potere d'acquisto, il reddito dei salariati. Poi interveniva lo Stato attraverso le imposte, con una formula ridistributiva della ricchezza che faceva comunque avanzare quello che era il livello generale di benessere. Oggi c'è una dissociazione tra produttività e lavoro, tra produttività e reddito dei lavoratori. perché i guadagni di produttività non sono più andati in favore dei lavoratori che vivono una stagnazione dei salari da parecchio tempo, ma vanno o a compensare quella che è la difficoltà di essere competitivi delle piccole aziende in un mercato così globale e così concorrenziale, oppure, peggio ancora, finiscono nelle tasche avide sia dei manager che degli azionisti che incamerano una buona parte di questi aumenti di produttività. Questo per dire che siamo in un periodo dove il lavoro è veramente nell'occhio del ciclone. Se poi si guarda al futuro, si ritrovano elementi di grande inquietudine.
Adesso guardare al futuro lo facciamo tra un attimo con il nostro terzo interlocutore che introduco tra un attimo. Volevo approfittare delle parole di Mairead Orobiany per ricordare che proprio ieri, no, la notizia che in Svizzera lo scorso anno, secondo i dati dell'Ufficio Federale di Statistica, i salari sono aumentati meno dell'inflazione stimata, più 0,5 contro più 0,9. Il potere d'acquisto dei dipendenti è sceso dello 0,4% nel 2018, mentre nel 2017 era sceso solo dello 0,1. Certo, sono sempre virgola, uno 0, virgola qualche cosa, ma è segnale appunto che i salari sono un elemento, diciamo, che subisce la pressione. Poi dalle parole di Mairead Orobiany si può cominciare già ad immaginare come, in che ottica guardare a tutto questo, se in un'ottica, diciamo, a carattere nazionale, a carattere multinazionale o a carattere addirittura globale. Se questo è il bicchiere, diciamo, ampiamente mezzo vuoto, o perlomeno sul quale riflettere, proviamo a vedere anche magari qualche aspetto invece del bicchiere mezzo pieno. Alessandro Longo, buongiorno.
Buongiorno.
Nostro collaboratore, responsabile anche di agendadigitale.it, che proprio oggi dedica tra l'altro un approfondimento alle trasformazioni digitali e alle pressioni che le trasformazioni digitali esercitano anche sulla nostra concezione stessa di lavoro. Dopo ci veniamo, però prima, Alessandro, dicevamo guardiamo il bicchiere anche mezzo pieno. Si diceva in futuro si creeranno comunque tutta una serie di opportunità di lavoro. Addirittura persone che nascono oggi faranno tra 20-25 anni un lavoro che ancora neanche esiste. E come facciamo a cogliere queste opportunità affinché il bicchiere appunto sia mezzo pieno e non solo mezzo vuoto, secondo te?
Sì, è richiesto un grande impegno, una grande consapevolezza da parte delle politiche pubbliche e anche degli stessi individui. Come al solito le due cose vanno assieme, aggiungiamoci anche la necessità che gli stessi imprenditori si rendano conto che il mondo è cambiato, quindi investano in formazione dei propri dipendenti, tra le altre cose. Qual è la situazione? Io invito a leggere un nuovo rapporto che l'OCSE ha pubblicato nei giorni scorsi sulla situazione del lavoro, un rapporto molto interessante dove, ecco, ci sono tutti gli elementi negativi e anche altri che sono stati illustrati molto bene dagli altri due intervenuti, ma ci sono anche alcuni elementi positivi. Ecco, gli elementi positivi quali sono? La produttività sì, la produttività non sta crescendo nonostante lo sviluppo dell'innovazione, tuttavia resta ancora la speranza che l'innovazione, la tecnologia possa effettivamente migliorare la produttività dei paesi, perché effettivamente la tecnologia permette di fare più cose con meno impegno, meno sforzo e meno anche lavoro. Quindi c'è ancora quella speranza che grazie a nuove politiche pubbliche però che la tecnologia ci liberi un po' di più dal gravame del lavoro, quindi meno necessità di lavorare e possibilità di appaltare alla tecnologia lavori più gravosi, più pericolosi, meno gratificanti per l'umano, per l'essere umano. Quindi la grande primo aspetto positivo che è in prospettiva, la tecnologia potrebbe far fiorire lavori più qualificati e tuttora li sta facendo fiorire, anche se sono una minoranza, anche se impiegano ancora pochissime persone rispetto alla maggioranza. Però, lavori quindi intellettuali soprattutto, però, lavori
Alessandro,
creativi.
Una domanda, sì. Magari ci veniamo tra un attimo, perché poi noi quando ragioniamo in termini di miglioramenti anche legati alla digitalizzazione, pensiamo sempre se poi questi miglioramenti potranno giovare a tutti, perché dopo siamo di nuovo a un'equa distribuzione e delle risorse e delle opportunità, e qui forse cominciano a sorgere i primi problemi. Però ci veniamo tra un attimo, perché le riflessioni che stiamo facendo, che possono sembrare molto teoriche, in realtà ci riguardano poi tutti i giorni, perché immaginate oggi quanto il digitale sta diventando, attraverso l'uso che ne facciamo in ogni istante della nostra vita, un elemento fondamentale dei nostri rapporti sociali, ma anche dei nostri rapporti lavorativi. Peraltro sappiamo che ci sono aziende che ormai si affidano semplicemente degli algoritmi per scegliere i propri dipendenti, ma finché si tratta di sceglierli, con l'algoritmo si può anche discutere, ma quando si tratta di licenziarli, allora le questioni diventano decisamente più complicate.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire.
La classe giovanile di un Bruce Springsteen che nel videoclip di questo brano I'm on Fire sta proprio lavorando, sporcandosi la maglietta come meccanico d'auto per una bellissima donna, e dopo aver lavorato per tutto il giorno riporta l'automobile sotto la casa di questa bellissima donna, invece che suonare il campanello, forse lei gli aprirebbe, deposita le chiavi e se ne va. Una bella storia anche questa per parlare di lavoro. Il lavoro significa appunto dedicare spesso più tempo di quanto, appunto, non le 8 ore diciamo canoniche ci dovrebbero portare ad usare. Perché? Perché oggi possiamo lavorare in qualsiasi punto, in qualsiasi momento, sempre connessi con i nostri strumenti digitali. Alessandro Longo, dicevamo, oggi addirittura possiamo essere noi protagonisti del nostro lavoro ed interagire però semplicemente con delle macchine che potrebbero alla fine persino decidere, in questo caso con degli algoritmi, del nostro futuro lavorativo. E ci sono casi concreti da questo punto di vista.
Sì, la scorsa settimana è uscita la notizia su tutti i giornali internazionali che Amazon avrebbe deciso di licenziare alcuni manager in base a una decisione algoritmica, quindi l'algoritmo suggerisce al capo quali sono i manager da licenziare in base a dei parametri, dei criteri, insomma, numerici, di prestazioni, di opportunità. C'è stato uno scandalo perché ancora una volta sappiamo che l'algoritmo mostra così la sua faccia più cattiva e soprattutto è importante che l'abbia fatto Amazon, perché Amazon sappiamo che è uno dei signori degli algoritmi, che grazie a una crescente quantità di dati che possiede sulla popolazione, su quello che facciamo noi tutti, ecco, grazie a questi dati può sviluppare algoritmi che sono sempre più accurati nel prevedere il futuro e dare quindi delle indicazioni di cosa fare in diverse situazioni, in questo caso quali sono i lavoratori più da licenziare. Ecco, fa paura perché, ecco, è una porta su un futuro in cui magari sarà un algoritmo a licenziare non solo in Amazon ma in tutto il mondo grazie ai dati ricavati sulla popolazione. Ecco, immaginiamo anche altri scenari in cui non c'è solo il licenziamento ma anche per esempio la decisione di a chi negare un reddito di cittadinanza, una pensione di invalidità, sempre temi connessi comunque al lavoro. Una pensione anche in generale, perché magari si valuta che qualcuno non è così meritorio di avere una pensione, allora lì può essere l'algoritmo a stabilirlo. Questo è una visione futuristica, sta diventando rapidamente, rapidamente realtà.
Anche perché questo poi prefigura anche tutta la questione, per esempio, della valutazione poi dell'operato di un lavoratore, quindi decidere o meno la sua retribuzione anche in base a questioni legate appunto a calcoli aritmetici, matematici. Lelio De Michelis, è questa la grande alienazione verso la quale rischieremmo di dirigerci oggi?
Beh, è una parte di questa, quella che io ho chiamato appunto la grande alienazione, che in realtà è fatta da tante forme di alienazione. Se la mia vita sarà sempre più governata, non solo per l'assunzione, ma per il licenziamento, ma per tutto quello che riguarda la mia vita, da un algoritmo predittivo, piuttosto che altre forme di algoritmi, beh, io perdo la mia capacità e la possibilità, che prima erano qualcosa di molto umano, di decidere sulle cose che riguardano la mia vita e la mia vita di relazione con gli altri. Se è un algoritmo che decide per me, non sono più io che decido. L'algoritmo in questo caso non è l'amico che ti consiglia di fare qualche cosa o con cui dialoghi per ragionare su qualche cosa. Qui è un algoritmo che decide per te. È quello che oggi si chiama la ibridazione tra uomo e macchina. Un tempo gli uomini erano appendici delle macchine. Oggi siamo sempre più ibridati con una macchina che appunto prende, cattura sempre di più la nostra vita. In questo senso mi sembra che possa essere nuovamente molto pertinente una riflessione che facevano più di mezzo secolo fa alcuni autori della scuola di Francoforte, i quali parlavano di società amministrata. La società amministrata è quella società in cui tutto è automatico, dal governo ai consumi al lavoro. Beh, per loro era una paura, era una preoccupazione, parlavano di società amministrate in senso molto critico, guardate che stiamo andando verso in cui l'uomo non è più libero di decidere, di fare, di pensare, di immaginare. Beh, quella società amministrata mi sembra molto vicina a quella che oggi è la rete, che è quella cosa che mi dice dove andare a comprare, che cosa comprare con un algoritmo predittivo, che mi dice se sono licenziato oppure se sono sufficientemente produttivo nella mia impresa. Tutto è governato da un algoritmo, per cui è questa quello che... Io non penso che arriveremo a una jobless society, cioè una società senza lavoro. Non credo che i robot ci sostituiranno tutti i lavori umani, anche perché sennò poi cosa facciamo come uomini? Stiamo... Credo che invece però questa della società amministrata, in cui c'è qualcuno, qualcosa che decide per noi, sia questo il grande rischio a cui stiamo andando incontro. E qui torno al tema della tecnica ancora, che appunto mi riporta ancora al tema dell'alienazione. Io ricordo che negli anni 90 tutti o quasi tutti ci dicevano che grazie alle tecnologie di rete, grazie a internet, grazie al personal computer, avremmo tutti lavorato di meno e fatto meno fatica. Allora è successo esattamente il contrario. Se nel Novecento il sindacato ha lavorato e molto per ridurre progressivamente gli orari di lavoro e le giornate di lavoro, beh, oggi grazie a questa rete che doveva eliminare la fatica e ridurre il tempo di lavoro, noi oggi lavoriamo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e soprattutto abbiamo perso quella che era la distinzione fondamentale per un essere umano tra vita di lavoro e vita non di lavoro. Oggi la vita è tutto lavoro, anche nel lavoro di produzione di dati di cui parlava prima Alessandro Longo. Questa è l'alienazione totale, cioè non siamo più padroni neanche di noi stessi, lavoriamo per qualcuno o per qualcosa 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È il massimo dell'alienazione. Prima si citava Marx. Beh, Marx parlava di plus lavoro per produrre plus valore. Beh, siamo tornati all'Ottocento. Il paradosso di oggi è che il sistema della tecnica, del capitalismo, il tecnocapitalismo, ci stanno facendo tornare all'Ottocento, a forme di lavoro dell'Ottocento, che è un paradosso per chi invece inneggia alla ipermodernità.
Beh, l'Ottocento poi è anche il secolo in cui inizia in fondo la globalizzazione, dentro la quale poi noi oggi siamo totalmente immersi. Ma le parole di Lelio De Michelis mi danno l'occasione per ricordare che questa mattina volevamo coinvolgere anche un'interlocutrice donna. Sarebbe stato utile e necessario, visto che si scopre dalle statistiche che sono soprattutto le donne tra 40 e 54 anni a svolgere i multilavori e spesso facendo grande fatica. Ebbene, avevamo contattato una sindacalista, la quale gentilmente ha rifiutato dicendo: no, io oggi voglio dedicare il mio tempo a mio figlio. E io ho rispettato e condivido assolutamente, rispetto assolutamente questa scelta, perché è vero che il primo di maggio sono spesso i sindacalisti che vengono sollecitati ad intervenire e anche a mettere in gioco il loro tempo e le loro energie. In questo caso, appunto, la sindacalista ha detto: no, oggi preferisco dedicare il tempo che ho a alla mia famiglia. Scelta assolutamente rispettabile e condivisibile. Mauro, buongiorno.
Sì, pronto?
Dica, prego.
Sì, buongiorno. Senta, in questo discorso che ho parzialmente udito, sembra che non si avverta un fatto che per me è molto importante, che l'era tecnologica verso cui andiamo inesorabilmente incontro è un'era in cui lo scopo primario delle attività umane non è più quella di fare profitto, ma di quella di incrementare indefinitivamente la tecnologia.
Mm-hmm. Quindi lei dice un po' autoreferenziale il tutto.
Dove il profitto è subordinato alla produzione della tecnica. E questa tecnica poi inesorabilmente ridurrà quella scarsità che il capitalismo, cioè che l'economia di profitto, non vorrebbe che si eliminasse, ma la eliminerà inesorabilmente. Allora i due fattori, società, si fa in fretta a dire società tecnico-capitalistico, ma lì... La società tecnica è una cosa, il cui scopo primario è la produzione della tecnica all'infinito. Invece lo scopo del capitalismo è primariamente lo scopo del profitto. E lì i due fattori si trovano inevitabilmente in antitesi.
In collisione,
non
quasi. Si è spiegato, benissimo. Poi però mette sul tavolo, sì, ovviamente una questione che non è facile da, come dire, né riassumere. Certo, Mauro, Sentiamo cosa ne pensano i nostri interlocutori. Vorrei cominciare da Mairado Robbiani, che ascolta pacatamente, uomo sempre attento ad osservare la realtà. Grazie intanto Mauro di essere intervenuto. Volevo appunto sentire il parere di Mairado Robbiani, perché tutto quanto stiamo dicendo chiama in causa anche quello che potremmo dire con un'espressione francese, l'ébranlement delle nostre relazioni, cioè si sta sfilacciando tutto, non abbiamo più punti di riferimento. Diceva Lelio De Michelis, non diventeremo persone che non lavorano, ma sarà talmente diverso il nostro lavoro che verrebbe da chiedere, paradossalmente, avranno ancora senso i sindacati? Ma guardi che la mia domanda è provocatoria, perché proprio su questo voglio che lei possa esprimere il suo pensiero. Di fronte a questo mondo così tecnologico, quali armi restano poi agli interlocutori, ai partner sociali come i sindacati, per cercare di difendere un valore che è un valore assoluto, e cioè quello del lavoro e del lavoratore soprattutto?
Beh, partirei dicendo che il lavoro in ogni caso rimarrà uno dei nodi cruciali anche in futuro, il che immediatamente conduce a dire che il sindacato rimane di grande attualità, forse ancora di maggiore attualità rispetto al passato, malgrado un contesto estremamente proibitivo. Allora io penso che una delle sfide più rilevanti che abbiamo davanti è quella di riuscire, ed è tutt'altro che facile, a ricondurre la tecnologia allo stato di, alla condizione di strumento. Perché oggi la tecnologia,
e quindi non di fine, come diceva
sembra imporsi quasi ineluttabilmente, è lei che detta la direzione di marcia, che detta i ritmi, che detta i tempi, che detta le logiche del progresso, mentre la tecnologia deve rimanere uno strumento. Per far questo abbiamo bisogno di recuperare, a mio avviso, più società e anche più politica, affinché l'intervento di elementi sociali, ma anche culturali, anche etici, riescano veramente a fare pressione e a dare un indirizzo alla tecnologia che sia orientato allo sviluppo, alla crescita del bene comune. Abbiamo quindi bisogno in questo ambito certamente ancora dei sindacati, sia perché sono chiamati a rappresentare anche il nuovo lavoro e a tutelarlo e a difenderlo, a contrattarlo, ma perché hanno, in base ai loro riferimenti di valore e anche alla loro spinta ideale, hanno anche questo patrimonio di natura etica che consente veramente di mettere sul terreno della discussione questi aspetti che rimarranno indispensabili anche in futuro, se si vuole appunto ricondurre la tecnologia ad essere uno strumento. Chiaramente il sindacato si trova di fronte a delle difficoltà inedite, rischia di vivere un po' una difficoltà duplice. Da un lato deve affrontare delle sfide enormi legate appunto all'evoluzione tecnologica e quant'altro, e dall'altra rischia di avere al suo interno una maggiore debolezza, nel senso che la crescita alla quale abbiamo assistito e che tenderà ad aumentare ulteriormente dell'individualismo ha un po' allentato quella che è la capacità aggregativa, la compattezza, la solidarietà tra i lavoratori che il sindacato stesso rappresenta. Ed è anche probabilmente di fronte a sfide nuove proprio su questo terreno indispensabile della solidarietà. Faccio un inciso. Tutti abbiamo seguito quanto è successo in Francia con la mobilitazione dei Gilets Jaunes. Se l'avete visto, in pochissimo hanno radunato centinaia di migliaia di persone sulle piazze francesi, però hanno immediatamente detto che rifiutavano qualsiasi legame con forze istituzionali, sia partiti sia sindacati. Ora c'è da chiedersi, è possibile dare una durevolezza, creare delle cause comuni che riescano veramente ad incidere sulla società se rinunciamo ad avere una struttura organizzativa, una struttura di rappresentanza che comunque riflette, cerca di dare consistenza a quelle che sono le meti collettive e comune, cosa che fa evidentemente il sindacato. Arrischiamo con questa visione o interpretazione della solidarietà così piatta, legata unicamente agli individui, di impoverire quello che è lo spazio intermedio che sta tra gli individui e lo Stato, che invece deve pullulare di vitalità, anche grazie appunto a tutte le forze collettive, non solo sindacali, affinché la società abbia veramente un peso nel decidere, nell'orientare, nell'indirizzare quello che è il futuro sviluppo.
Si potrebbe rispondere con una provocazione alla sua domanda, anche dicendo basta creare un gruppo su Facebook e poi si realizzano anche le proteste collettive.
La solidarietà non sarà mai un algoritmo.
E infatti è una provocazione. Vorrei però dopo sentire gli altri nostri due interlocutori per vedere se possiamo fare delle differenze da questo punto di vista tra la realtà che viviamo diciamo a scala europea e quella con la quale invece ci confrontiamo sull'altro lato dell'Atlantico, perché spesso tutto quanto succede lo viviamo anche perché prima c'è stato qualcuno che l'ha inventato negli Stati Uniti, a cominciare dal fordismo, potremmo dire. Ma ci vediamo tra un attimo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
A mille voci questa mattina le nuove forme del lavoro, le nuove sfide al lavoro che passano anche dal digitale. Nicola Colotti al microfono, Rolf Schürk qui accanto a me per leggere anche i messaggi che ci arrivano tramite le tecnologie digitali e l'assistenza tecnica di Roberto Conti, sempre attento alle nostre esigenze dietro i vetri, così come Karin Kondolf ai telefoni per rispondere alle vostre chiamate. Sono già anche molti gli stimoli che sono arrivati dal pubblico, abbiamo sentito la telefonata prima del nostro ascoltatore Rolf Schürk, nel frattempo sono arrivati altri messaggi.
Sì, diversi messaggi, si sottolinea da più parti l'importanza che malgrado ci siano ovviamente le imponderabili nuove forme di lavoro, ma la cosa più importante è il rispetto del lavoratore, potremmo aggiungere il rispetto dei diritti del lavoratore. Si sottolinea anche che avete parlato di algoritmi, siete un po' fuori strada perché dicono che praticamente non fa che riprendere il sistema di algoritmi le valutazioni multiple choice del metodo 360, io lo cito come è arrivato francamente è una cosa che non conosco.
Che è detto in altre parole un'altra forma di alienazione anche quella, però insomma non apriamo il dibattito.
Giovanni ci ha mandato un messaggio piuttosto articolato. I costi del lavoro orari in Svizzera sono di 60 dollari americani, scrive lui, non ho verificato, ho avuto il momento il modo di verificare, in Polonia 8,50, eppure in Svizzera non c'è disoccupazione, anzi se sottraiamo 360.000 frontalieri, a dire la verità mi risulta che siano 320.000 frontalieri, arriviamo a una disoccupazione negativa. Perché? Perché la Svizzera, sostiene Giovanni appunto, fa sempre meno attività banali e investe nell'innovazione. Fermarla, come sottintende Mainrando Robbiani, sarebbe una catastrofe. E bisogna in pratica saper cogliere i fattori quadro appropriati che paesi come la Svizzera sanno offrire. Cosa ne pensano i sindacati?
Tante domande. Allora, dovevo comunque a Legno Vedemico dire la possibilità di rispondere e alla telefonata di Mauro ed eventualmente aggiungere anche qualcosa alle altre due suggestioni, le altre due riflessioni, scusate, non suggestioni che ci ha segnalato Shirka.
Sì, riprendo la riflessione molto interessante sulla tecnologia. Io tendo invece a mettere insieme tecnica e capitalismo, perché non sono due cose, secondo me, che vanno in conflitto l'una con l'altra, ma sono estremamente funzionali l'una all'altra. Sia la tecnica che il capitalismo hanno come obiettivo quello del proprio accrescimento infinito, del profitto il capitalismo, dell'apparato tecnico la tecnologia. Faccio presente che la tecnica mi permette di migliorare l'efficienza dei sistemi di produzione che vengono utilizzati dal capitalismo per aumentare il profitto. Quindi tecnica e capitalismo per me sono due cose che oggi stanno andando sempre più insieme, sempre più funzionali l'una all'altro.
Mutatis mutandis si potrebbe dire che così come la tecnica appunto ha bisogno di rafforzarsi e di amplificarsi, allo stesso modo Mark Zuckerberg ha bisogno di avere 2 miliardi di utenti di Facebook per poter quotare in borsa Facebook e guadagnare ovviamente un sacco di soldi.
Esattamente. Faccio presente, perfettamente d'accordo sul tema del rispetto del lavoro. Mi chiedo quanto possa essere questo possibile quando il lavoro diventa sempre più, come diceva anche Robbiani, sempre più flessibilizzato e precarizzato, perché questo riduce i costi del lavoro per l'impresa. Il lavoro sta, prima parlavo di un ritorno all'Ottocento, anche il lavoro che era diventato un diritto nel mondo occidentale nel corso del Novecento sta tornando ad essere una merce. Paradossalmente, perché ma in realtà questo è uno dei processi che stiamo vivendo. Quanto ancora alla tecnica, capitalismo e tecnica sono oggi due forme di, che io chiamo di determinismo. Il capitalismo, o meglio il neoliberalismo, mi dice non ci sono alternative, lo diceva già Margaret Thatcher, non ci sono alternative, questo è l'unico sistema che funziona, quindi questo è, e non si può pensare di cambiarlo. La tecnica mi dice non si può fermare l'innovazione, io non voglio fermare l'innovazione, io voglio però che si possa governare l'innovazione, perché non necessariamente tutta l'innovazione è utile alla società, e quindi io società, io democrazia, devo avere il diritto di poter decidere, di valutare, di ripensare, di valutare criticamente una determinata innovazione, altrimenti siamo fuori dalla democrazia, perché se la tecnica è un potere che io non posso controllare, viene meno la democrazia. In democrazia ogni potere viene bilanciato da un altro potere.
Mairato Robbiani, tutte giuste le contestazioni che sono arrivate anche dagli nostri ascoltatori, però siamo sempre all'eterno problema. È vero, la Svizzera è un paese estremamente avanzato tecnologicamente, investe tantissimo, abbiamo comunque una formazione di altissimo livello, è vero c'è afflusso, grande afflusso di manodopera dall'estero, il tasso di disoccupazione rimane tutto sommato entro limiti, anche se non siamo i primi in Europa, perché dopo bisogna vedere che dati utilizziamo, se usiamo i dati SECO, i dati ILO eccetera, però di nuovo ragioniamo in termini, come dire, un po' circoscritti. Certo, i piccoli confini della Svizzera possiamo essere primi della classe, ma oggi in un mondo globalizzato chi più può permettersi di essere il primo della classe?
Ma devo dire che la situazione nel nostro paese rispetto ad altri è effettivamente migliore. Il che non vuol dire però che non ci siano e non viviamo le stesse contraddizioni che rileviamo ovunque, proprio perché l'indirizzo evolutivo degli ultimi decenni è andato in una direzione di carattere mondiale, planetario, e quindi noi non facciamo assolutamente eccezione. Vorrei tornare comunque a quanto diceva chi
ci avviamo alla conclusione, quindi dobbiamo
momento.
Essere tutti un po' sintetici.
Nessuno desidera bloccare l'evoluzione della tecnologia, però questa evoluzione deve pure essere orientata, indirizzata, dominata da qualcuno. Non possiamo diventare schiavi di un determinismo di carattere tecnologico, altrimenti perdiamo la possibilità anche di raggiungere o di tendere perlomeno a degli obiettivi di crescita del bene comune, del benessere o di un benessere diffuso.
Maera Dorbiani, se lei oggi dovesse salire sul palco in una piazza piena di lavoratori precari, desecurizzati, che hanno paura per il loro futuro professionale, cosa direbbe loro?
Ma innanzitutto che c'è bisogno, ancora più di ieri, di unirsi, di avere la capacità di darsi delle mete comuni e di impegnarsi, di battersi in quella direzione, perché oggi purtroppo c'è questo pericolo di un'ulteriore dissoluzione di questi legami che danno forza comunque anche ai lavoratori nella misura in cui sanno darsi degli obiettivi collettivi. Ed è qui l'attualità del sindacato rimane chiaramente in condizioni disagevoli, perché vari aspetti conducono a metterlo in difficoltà, però oggi più che mai il sindacato è di attualità e deve poter incidere sull'orientamento dell'organizzazione del lavoro, non solo all'interno della singola azienda, ma nel complesso generale del mercato del lavoro.
Sull'unione dei lavoratori, ma ha detto qualcosa 150 anni fa e più un certo Carlo Marx, è vero che le cose forse non sono così cambiate da allora, ma è un problema aperto questo. Alessandro Longo, una battuta finale, perché sul portale di cui ti occupi, sì, Agenda Digitale, tu oggi hai messo tutta una serie di contributi proprio per mettere in luce quali sono anche le sfide che dobbiamo affrontare pensando alla trasformazione digitale, all'avvento dell'intelligenza, sì, artificiale. Identifica in un flash quali sono i temi secondo te importanti sui quali, okay, dobbiamo riflettere?
Allora, diciamo così, è entrata in crisi sempre di più una speranza, o forse un'illusione ormai, cioè che l'innovazione, la trasformazione digitale di per sé avrebbe portato più progresso per tutti. E questa l'entrata in crisi di questa speranza si affianca alla crisi anche di un'altra idea, quella del liberismo thatcheriano, diciamo così, l'idea secondo cui fare arricchire sempre di più i ricchi e le aziende avrebbe portato poi alla fine ricadute benefiche per tutta la popolazione. Questa idea è entrata in crisi, lo dicono i numeri riportati anche dalla Banca Mondiale, dall'OCSE, dal Fondo Monetario, insomma, internazionale, perché in realtà stanno aumentando le diseguaglianze, i salari ristagnano, è entrata in crisi la classe media, eccetera, eccetera. Qual è la soluzione? Beh, abbiamo detto, è necessario governare a questo punto il capitalismo e anche quindi l'innovazione tecnologica. I due concetti sempre di più tenderanno a coincidere, perché la tecnologia diventa lo strumento produttivo per eccellenza dell'economia. Ecco, governarlo con, secondo alcuni esperti, politiche pubbliche, quindi sempre più Stato o, se vogliamo, unioni internazionali di stati, ecco, sempre più politica è necessaria perché le parti sociali dialoghino in modo efficiente tra di loro per il beneficio sempre più della popolazione tutta e non solo di una piccola parte.
Si potrebbe scomodare anche qui di nuovo una categoria, appunto, che ci rimanda alla storia del movimento operaio dei lavoratori, quella che appunto Marx chiamava una coscienza di classe, non in termini appunto conflittuali, ma semplicemente di appartenenza. appartenenza. Tutto questo verrà ricordato anche oggi, 1° maggio, festa del lavoro. Noi abbiamo cercato di creare almeno consapevolezza, speriamo, in chi ci ha ascoltati, e ringrazio di avermi aiutato in questo Lelio De Michelis, che è docente di sociologia ma è autore anche di un bel libro dal titolo La grande alienazione, Narciso, Pigmalione, Prometeo e il tecnocapitalismo, libro interessante da leggere. Ma Erado Robbiani, già sindacalista, già capo dello CST e già consigliere nazionale, Alessandro Longo, il nostro collaboratore che ci sollecita sempre sulle questioni legate al digitale. Buon 1° maggio a tutti, da Nicola Colotti al microfono a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto anche.